Il Consiglio dei Ministri approva lo schema di decreto del Presidente della Repubblica Mattarella previsto dalla legge del 4 dicembre 2017 numero 181 recante norme per il riconoscimento del testo del canto degli italiani di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale inno nazionale della Repubblica. Il decreto, valido dal 1 gennaio 2026, fissa le modalità d'esecuzione durante le cerimonie ufficiali militari in base ai testi originali di Mameli e Novaro. Tra le modalità di esecuzione viene eliminato quel celebre sì finale, parole chiare che danno il via ad un acceso dibattito filologico. Un solenne e pomposo buongiorno a Giovanni Conti.
Buongiorno a te, buongiorno caro Mattia e buongiorno e buon pomeriggio, forse è meglio dire, ai nostri radioascoltatori.
Per comprendere a fondo come deve suonare per davvero il canto degli italiani non è sufficiente limitarsi ai manoscritti, ci sono tante altre domande da porsi, capire la storia, il contesto in cui nasce questa poesia patriottica. Per farlo a chi ci rivolgiamo?
E ci rivolgiamo a due ospiti che la sanno lunga, su due fronti ben diversi ma la sanno lunga. Do il benvenuto a una voce nota su Rete 2, critica musicale, musicologa e giornalista del Sole 24 Ore, Carla Moreni. Buon pomeriggio Carla.
Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
È una delle voci più autorevoli e che più ha investito nella divulgazione, nella ricerca storica esecutiva di questa composizione, arrangiandola anche per varie formazioni. Un'istituzione del mondo musicale, specialmente bandistico italiano, già direttore per numerosi anni della banda della Guardia di Finanza e della banda dell'Esercito e che abbiamo appena ascoltato proprio sotto la sua direzione nell'esecuzione dell'inno di Mameli. Tra l'altro lui è anche autore dell'inno della regione Piemonte, il tenente colonnello Fulvio Creu. Benvenuto su Rete 2.
Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori. Esordisco così, la fantasia.
Un bel esordio, colonnello. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Un inizio fantastico, pomposo. Il maestro Fulvio Creu afferma che l'inno non è altro che una pagina d'opera. Siamo nel 1847, l'Italia non è ancora unita se non proprio per questo genere linguaggio musicale. Partiamo però da Carla Moreni. Lei è d'accordo con questa affermazione di Fulvio Creu?
Cioè che non sia un canto ma sia una pagina d'opera? Beh, sì, forse sì, diciamo che lo stile è assolutamente quello del melodramma o perlomeno dell'opera di quegli anni. Se andiamo a vedere, e non è una coincidenza, il nostro padre della patria, che è Giuseppe Verdi, proprio nell'anno in cui Mameli e Novaro scrivono il canto degli italiani, lui debutta a Firenze Macbeth, che per certi versi è un'opera politica, è un'opera shakespeariana, ma è un'opera che nei grandi cori parla di patria, parla di fratelli e di questo senso, no, di unità che è necessaria di fronte a un'invasione del patrio suolo. Quindi siamo assolutamente coerenti con uno stile, con un linguaggio, con una retorica, ma oserei dire anche con una forma di librettistica, cioè con un modo di cantare che si esprimeva a metà dell'Ottocento seguendo dei cliché, delle forme obbligate che a noi magari a distanza di anni possono sembrare un po' desuete, un po' anticate, un po' al di fuori, diciamo, del nostro lessico quotidiano, ma che allora erano assolutamente il modo di parlare.
Colonnello, la questione attorno a cui ruota la nostra discussione di oggi naturalmente si riferisce a questa acclamazione finale del sì che lei ha sottolineato anche a più riprese non essere nella partitura originale e quindi, come dire, mi immagino che sia giusto, e questo è anche il mio parere personale, non interessa a nessuno ma lo dico, che in alcune occasioni evidentemente, come le cerimonie militari, le cerimonie ufficiali, a maggior ragione quando è presente il Presidente della Repubblica, quindi onori al Presidente della Repubblica, e si esegue l'inno dovendolo cantare, non si aggiunga questa acclamazione o esclamazione finale. Resta però il fatto, colonnello, che quando, qui allargo il campo a tante situazioni, poi vorrei sentire anche a Carla Moreni su questa questione, che quando qualche cosa entra nella tradizione, ci insegnano anche gli antichi che la tradizione non va mai, come dire, dimenticata, nel senso che in questo caso, Meloni a parte, può far parte anche di un certo sentire di ciascuno di coloro che partecipano col cuore alla esecuzione dell'inno nazionale. Ecco, come vede lei naturalmente questi due fronti, il fronte ufficiale e il fronte anche del sentimento in cui ci si trova magari una situazione ufficiale o semiufficiale e quindi si deve cantare o si vuole cantare l'inno nazionale?
Allora, partendo dal secondo aspetto, che è quello emotivo, quello della consuetudine, è chiaro che ben difficilmente, se ci fosse una legge o un decreto che abolisce il sì, potrebbe trovare riscontro nella realtà oggettiva di tutti i giorni o di tutte le esecuzioni, perché il sì rimarrebbe. Però il punto è uno, che io qui così lo ribadisco per non so quale ennesima volta. Che non che non esiste nessun decreto del Presidente della Repubblica che abolisce il sì. Non esiste. Esiste solamente una circolare che personalmente ritengo arbitraria del Ministro della Difesa, che dice che nelle cerimonie militari, attenzione, cerimonie militari significa bandiera che marcia, alza bandiera e basta, quando viene cantato l'inno nazionale non si deve cantare il sì. Ora, se un ministro dicesse che aumenta lo stipendio ai militari, non penso che tutti gli italiani si sentirebbero coinvolti a dire «Oh, che bello, abbiamo tutti quanti lo stipendio aumentato». La cosa sarebbe relativa solo ai militari, ma poi appunto non in tutti i casi, perché ancora adesso basta collegarsi con qualsiasi su YouTube o dove si vuole, si ascolta che comunemente tutte le bande militari continuano ad eseguire il sì, perché non è mai stato abolito. Scusate, ecco, questa è la realtà.
No, certamente, perché non deve chiedere nessuna scusa, ci mancherebbe. Anche perché, mentre lei parlava, ci specificava quali sono con esattezza quelle che devono essere considerate le cerimonie militari. Certo. Quindi, mentre appunto lei parlava, si parlava di alzabandiera, quindi mi immaginavo nella mia fantasia ormai di colui che ha fatto il militare anni e anni fa, il battaglione schierato la mattina all'alzabandiera cantando l'inno nazionale, e faccio fatica a non pensare ai militari, ai giovani militari che si astengono dal cantare il sì. Ma ha fatto bene a sottolineare questa questione della circolare ministeriale e non un vero e proprio decreto in questa direzione. Rigiro la domanda. Prego.
Scusi se interrompo, il decreto dice tutt'altro, dice che il riferimento è l'originale di Novaro.
Sì, certo, non fa cenno al sì, ma dice in qualche modo di attenersi alla diciamo così, alla partitura originale. Carla Moreni, come rispondiamo alla domanda che ho posto al colonnello?
Allora, io torno un po' indietro.
Prego.
E, dato che è importante, secondo me, andare proprio a focalizzare la nostra attenzione non solo sulle musiche, sulle tradizioni, sulla notazione, su quella piccola nota che peraltro mi sembra che Novaro metta come nota muta, quindi come parlata, come se fosse una folla che è entusiasta nell'aver sentito suonare, cantare il canto degli italiani, risponde coralmente questo sì di piazza, no? Un sì parlato. Ma io vorrei tornare indietro al testo di Mameli, perché poi in realtà tutto quello che dà forza al nostro canto degli italiani sono sì la scrittura musicale, però diciamo che è nel testo, certo, da cui sprigiona la maggior forza espressiva, drammatica, emotiva del nostro canto degli italiani, subito a partire da questo esordio meraviglioso che è Fratelli, Fratelli d'Italia, tra l'altro proprio Verdi nel 47, nel Macbeth che già vi citavo, usa molto questo termine fratelli nelle parti corali, quindi questo senso di fratellanza era molto diffuso allora. Ma veniamo al nostro testo. Allora, cercherò di essere il più chiara e essenziale possibile. I versi di Mameli sono in metrica dei versi brevi e versi pari, no? Quindi versi pari sillabi, sono degli esametri. La scelta non è casuale, perché quando si canta in coro si scelgono sempre versi pari sillabi proprio per scandire, avere una scansione ritmica fissa, in modo da tenere in assieme magari anche delle bande o dei cori che possono non essere professionali, no? E quindi hanno questo battere fisso che rimane e che porta compatto l'assieme. Nell'esametro, cioè nel verso di sei sillabe metriche, gli accenti sono solo due, seconda sillaba metrica e quinta sillaba metrica. Se noi diciamo Fratelli d'Italia, lo sentiamo bene, no? L'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio. Abbiamo questa specie di gabbia, questa specie di polarità, no? Queste due colonne che ci tengono assieme il testo e che, al di là della bellezza delle parole, ci restituiscono anche proprio la qualità di una versificazione che non è casuale, non è così generica, è proprio scritta con grande maestria. L'accento finale, le parole finali, hanno l'accento in battere, quindi sono le famose parole ossitone della lingua italiana, no? Quindi dove noi cadiamo in battere e lasciamo aperto questo meraviglioso levare sospeso. Tutto questo succede in tutte le strofe del canto degli italiani e naturalmente anche nella strofetta incriminata Stringancia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, siamo sul battere. E la folla, no, dovrebbe coralmente rispondere e levare sì. Ma questa è una risposta, non è lo scritto. Cioè, nel momento in cui io sto suonando, sto cantando, io devo attenermi a quello che è il testo. Un testo che ha questa forma di esametri, se aggiungo una piccola parola, una piccola sillaba, che sia sì, che sia no, faccio cambiare la metrica, cambio il senso della forma del testo e proprio sull'ultimo verso, che come sa chiunque legga un po' di poesia, l'ultimo verso è il verso finale. Quindi io sarei assolutamente per l'abolizione del sì. Cioè il sì è una sorta di sentimento spontaneo, emotivo, interiore, che può essere anche muto, come indica la nota di Novaro. Cioè, lo possiamo anche solo pensare, non è necessario dirlo. Anche perché, ultima piccola osservazione di tipo poetico formale, a parte che chiamossi diventa una crasi, no? Metto insieme chiamossi e sembra chiamossi, un passato remoto, un po' desueto del verbo chiamarsi, no? Chiamossi, ma chi? Chiamossi chi? Ma poi, ultima nota, in genere le rime con cui finisce un testo, no? Le rime finali sono sempre rime cosiddette baciate, no? Quindi che vanno a imbattere. Quindi l'Italia chiamò, con cosa fa rima? Lascio a voi la risposta.
Grazie Carla. Colonnello, prima di ascoltare un po' di musica di Novaro, ma non solo, il nostro Mattia ci ha riservato delle sorprese. Ascoltando Carla Moreni e pensando al fatto che mi verrebbe voglia di chiedere quante volte ha diretto l'inno nazionale, ma non glielo chiedo perché credo che avremo un numero sproporzionato. Ma io la penso sul podio, con la sua bella fascia azzurra da ufficiale e la sua sciabola che si trasforma in una bacchetta da direttore. Ha sentito cosa ha detto Carla Moreni? Cosa risponde?
Rispondo che Puccini, Verdi e tutti gli autori hanno sempre portato delle modifiche ai testi. Rispondo che se non fosse per Michele Novaro noi non conosceremmo la poesia di Mameli, però c'è una cosa che devo dire e non so se dirla subito o se ne parleremo in futuro.
Io direi di
aspettiamo,
lasciamo sì, tutto in sospeso.
È la cosa fondamentale di tutte le cose che devo dire.
E allora facciamo questo ascolto. Mattia, non è Novaro, ma
è Alessandro Botti, ossia il primo che ha musicato l'inno di Mameli, una versione decisamente diversa ma altrettanto apprezzabile dell'inno d'Italia, del canto degli italiani. Un arrangiamento per decimino di fiati dell'inno di Mameli nella prima versione messa in musica da un certo Alessandro Botti, quindi del nostro ospite Fulvio Creo, alla testa dell'Ars Nova Orchestra Wind Ensemble del coro Albert Lagnès in Valle d'Aosta. Allora Fulvio Creo, devo dire che non suonava per nulla male nemmeno questa versione, ma ci dica allora la sua controparte pure a Carla Moreni, ci dica allora la sua, specialmente dal punto di vista musicale, ci spieghi qual è il senso di queste battute della musica di Novaro?
Prima dico una cosa, non so se sapete che anche Verdi fu incaricato di Mazzini di scrivere un inno sul testo di appunto di Mameli, che avrebbe dovuto, nelle speranze di tutti e tre, diventare l'inno nazionale italiano. Quando nel 48 Verdi lo musicò e lo rimandò a Mazzini, questo inno è stato, diciamo, quasi del tutto sconosciuto fino a che poi non ho eseguito, accompagna questo invio da una lettera che, diciamo, dice varie cose, tra cui dice: se poi gli date pubblicità, fate che il poeta cambi alcune parole nel principio della seconda e della terza strofa, in cui farà bene a fare forse una frase di 5 sillabe, eccetera, eccetera, e dà alcuni consigli, e lui stesso ha cambiato molte parole del testo di Mameli in questo inno. E quindi, tornando a noi, per capire il significato del sì, devo purtroppo dire alcune cose e mi devo prendere qualche minuto, cercherò di essere il più breve possibile, se mi permettete. L'inno italiano ha il grosso difetto di essere forse più ricco di contenuti rispetto a tutti gli altri inni del mondo, i quali al massimo sono dei corali, se pigliamo questi inni tipo con l'inglese, eccetera, eccetera, quindi non danno queste problematiche. Il nostro inno mette in scena un momento d'opera in cui abbiamo una introduzione. Novaro scrive che quando ha musicato quest'inno si è visto di fronte una immensa folla di italiani che erano lì senza un perché. Improvvisamente si sentono degli squilli, possiamo dire degli squilli di tromba, pam 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 pam, tutti si voltano e il loro sguardo, mentre si volta, c'è questa parte qui così, e voltati vedono un trono dove appare un personaggio che nell'immaginario collettivo di allora era Papa Pio IX, il quale comincia a parlare e dice appunto: fratelli d'Italia, l'Italia celeste, eccetera, eccetera. A questo punto, quando finisce di parlare, Dio la creò, c'è come una freccia, papapam, papapam, c'è un unisono improvviso, l'unione degli intenti. Prima c'è melodia, armonia e accompagnamento, lì c'è l'unisono, parapam, parapam. E poi a parlare non è più il personaggio iniziale, ma è il popolo, il quale ascolta sbigottito, fratelli d'Italia. L'Italia si è vista, oddio, cosa ci sta dicendo questo qui? Ma è possibile quello che ci dice? Noi siamo piccoli, siamo deboli rispetto all'Austria, abbiamo ancora paura, sì, ci stringiamo a corte, ma siamo pronti alla morte, ma abbiamo ancora paura. Fino a che si convincono, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. C'è un crescendo di interesse che si conclude con il giuramento. E scrive Novaro, mi perdonerà Mameli se ho aggiunto queste parole. E Mameli non ha mai, che ha ancora vissuto quando l'inno era diffuso, non ha mai detto che non si dovevano fare. Anzi, toglierle significa abolire tutto il significato dell'inno italiano. Però, come dico, non sono state abolite. Qui stiamo discutendo come se noi dovessimo mettere si bemolle al posto di si naturale, quando la partitura è molto chiara. Scusate l'esaltazione del discorso. Pronto?
E questa era la versione di Fulvio Creux sul podio dell'Ars Nova Wind Ensemble ancora e del coro di Vres della Val d'Aosta insieme al tenore Enrico Cossutta nel suo personale arrangiamento per decimino, in ogni caso qui filologico e secondo appunto quello che ha appena detto Fulvio Creux. Ma Carla Moreni, era Verdi questo? Suonava molto verdiano? La provoco.
Beh, sì, abbastanza, ma ricordiamo, visto che abbiamo citato Verdi, ricordiamo che la grande diffusione del canto degli italiani si deve proprio a Verdi, perché Verdi, incaricato nel 1862, quindi siamo qualche decennio più in là rispetto al 47, data di nascita di questo meraviglioso canto, viene incaricato da Londra di scrivere questo inno delle nazioni. C'erano anche altri compositori per l'Italia, inizialmente si voleva chiamare Rossini era lì pigro, il Fornelli a Parigi non aveva assolutamente voglia di mischiarsi con canti politici patriottici, e quindi Verdi accetta, ha rifiutato Rossini, tocca a lui. E Verdi, per la prima volta, in una composizione ufficiale per l'Esposizione Universale di Londra 1862, quindi in un momento di grande visibilità per l'Italia, mette insieme in maniera geniale tre inni, non uno solo, tre. La Marsigliese per prima, il nostro canto degli italiani e la chiosa finale con God Save the Queen, l'inno inglese. E quindi c'è questa specie di trilogia, questo trittico, dove devo dire che il canto degli italiani non sfigura affatto, perché, beh, insomma, Verdi lo ritocca un po', ecco, con tutto il bene per il nostro Novaro, che peraltro, poverino, in vita sua non prese nemmeno mai uno spicciolo per aver composto questo brano così eseguito e diventato così famoso. Lui non chiese mai nulla e morì in povertà. Grandi gli eroi di una volta. Però tra Novaro e Verdi, forse io scelgo Verdi come compositore, Verdi cambia la tonalità, lo alza, lo manda da si bemolle a do maggiore, cambia la strumentazione, ammorbidisce un pochino il fraseggio, diciamo toglie un po' di asperità, un po' di passo troppo scolpito, e cambia soprattutto le parole, perché chiama Arrigo Boito, e Arrigo Boito anche lui dice, beh, io meglio di Mameli, io, e quindi fa diventare O Italia, vi consiglio assolutamente di ascoltarlo, è davvero un brano molto bello, questo inno delle nazioni di Verdi. E pensate, nel 1943 un Arturo Toscanini in esilio in America registra, e anche questo è un video che potete facilmente trovare online, registra con un'orchestra americana questo inno delle nazioni. A me vengono ancora i brividi ogni volta che io ne parlo, perché Toscanini fa diventare questa esecuzione davvero un grande inno, non alla guerra, alla pace e alla libertà e alla fratellanza. Questo sì, non siamo pronti alla morte, non vogliamo la morte, siamo pronti alla pace.
Fulvio Creu, lei ha mai diretto l'inno delle nazioni?
L'ho diretto, ma in forma abbreviata, in una sintesi della parte dove i tre inni sono sovrapposti. Tra l'altro, il fatto che si usi il tema di Novaro nell'inno delle nazioni testimonia che a essere necessaria negli inni è la musica prima che il testo, perché il testo è una cosa secondaria o perlomeno, diciamo così, paritetica. E Novaro è stato vittima di una grossissima ingiustizia, perché se io parlo del Vapensiero non dico il Vapensiero di Temistocle Solera, dico il Vapensiero di Verdi. Ora non si capisce perché si debba dire l'inno di Mameli e pensare che l'inno sia di Mameli. L'inno è di Novaro, o perlomeno diamogli quel 50% che merita, perché se non fosse per lui noi non conosceremmo questa poesia. Mameli non ha mai scritto canto degli italiani.
Certamente, a ognuno quello che si deve riconoscere. Siamo quasi in chiusura e mi pare di capire che dopo questa mezz'ora di riflessioni e anche un po' di discussione, ognuno rimane sulle proprie posizioni, e questo mi piace
no,
molto.
No, ma
mi piace
io,
molto
io
perché
il capo di fronte al maestro, sono assolutamente d'accordo sulla difesa di Novaro, è solo che ormai è diventato l'inno di Mameli, come facciamo? Cioè, anche questo è come il
Esatto, ma non è che adesso dappertutto lo chiamano il canto degli italiani, poi purtroppo succede una trasmissione per televisione tipo alle Olimpiadi e quindi è impossibile che noi che studiamo queste cose possiamo fare concorrenza con i milioni di persone che sentono un'informazione sbagliata. No,
poi con certi cronisti delle Olimpiadi non possiamo combattere.
Vero.
Assolutamente. Certo. No.
Così colti e preparati.
E preparatissimi, va bene. Allora, aggiungiamo in conclusione, vero Mattia?
Siamo davvero in conclusione, dobbiamo ringraziare i nostri ospiti, potremmo continuare a parlarne per minuti e minuti, non abbiamo citato le interpretazioni di Riccardo Muti ad esempio, però potete magari seguire sul canale YouTube di Fulvio Creu le sue opinioni, che sempre ancora più precise e profonde rispetto a questo tema. Grazie mille prima di tutto a Carla Moreni di essere stata con noi.
Grazie a voi, felicissima.
E naturalmente grazie anche al colonnello Creu, che insieme a Carlo Moreni spero di ritrovare presto per riprendere un discorso proprio legato alla musica, anche di natura militare, di quei periodi e di come si sono evoluti nel tempo proprio attraverso la pratica delle bande militari. Stringiamoci a corte e diamo il saluto finale.
Grazie Fulvio Creu.
Certo.
A presto.
Grazie a voi, grazie alla professoressa e a presto sentirci.
A presto, a presto.
Un omaggio a Fulvio Creu qui a Zurigo, una sorpresa per lui nel 91 alla Radio Svizzera con l'esecuzione del Momento Sinfonico all'Italiana di Pietro Damiani, ex direttore della Civica Filarmonica di Lugano, qui Fulvio Creu e la Banda della Finanza.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.